www.edigio.it e la storia continua. Donna lombarda nella cascina del sud di Milano. L'acqua delle marcite, che scorrendo impediva all'erba di gelare, era la ricchezza e la vita di quell'oasi verde perenne che circondava Milano per tre quarti. Nelle stalle le mucche mangiavano tutto l'anno l'erba fresca, che dava quel latte cremoso e saporito di cui era famosa la bontà. Ma il lavoro non conosceva soste. Già in febbraio si cominciava ad arare, se il tempo era stato mite. Altrimenti i ragazzini facevano dei fori nel ghiaccio degli stagni per catturare le carpe che si affacciavano a respirare. In marzo si seminava il grano nuovo e si puliva quello seminato in novembre. La vita frenetica della campagna incalzava. Passavano fra preoccupazione e stenti l'aprile e il maggio e già le donne erano con le gambe nell'acqua per il trapianto del riso. Cominciava la stagione della frutta e c'era abbondanza di ciliegie grosse, sode e dolcissime, per cui si faceva gran festa e si cantava. Quando di maggio le ciliegie son nere, lei sulla scala, io di sotto che la reggo. Era infatti lo spasso della gente della fattoria che le ragazze dovessero arrampicarsi sugli alberi, raccogliendo intorno alle gambe le lunghe sottane che si lasciavano intravedere cielo, frutta e altro ancora. In tempi passati la contessa scandalizzata aveva pensato di fornire le contadine ignare di quell'indumento di lunghi mutandoni di cotone a quadretti bianchi e azzurri, ma all'inizio delle scuole tutti i bambini si erano presentati alle lezioni con grembiulini a quadretti bianchi e azzurri di indubbia provenienza e l'iniziativa non era stata ritentata. La festa delle ciliegie cominciava il suo rito un po' pagano, che richiamava nel giorno della Madonna di giugno anche la gente di città venuta coi calesini e le prime automobili a partecipare alla ciliegiata, che si concludeva in scorpacciate insaziabili e inevitabili indigestioni. Ai cittadini, i paesani offrirono grappoli di ciliegie confezionati dalle ragazze, stretti e circondati da foglie come mazzolini di fiori, ornamento di lunghi bastoni biforcuti che i signori inalberavano al ritorno sui carrozzini. In giugno si doveva entrare nel grano e strappare papaveri e fiordalisi che costellavano i campi di macchie rosse e azzurre. La fattoria era in festa per l'arrivo delle mondine che per 40 giorni avrebbero animato la cascina, alloggiate come uno stuolo di soldati negli stanzoni ancora vuoti del grano. Donne di tutte le età, dalle ragazzine dodicenni alle vecchie cape, rinsecchite dagli anni e dall'artrite, organizzate in comunità nutrite miseramente, pagate alla fine con sacchi di riso. Di sera, al tempo della monda, fremeva più che mai la vita dell'aia. In quel tempo le donne della cascina guardavano con occhi più gelosi i loro uomini. I garzoni tentavano con ogni scusa di allontanarsi verso i pagliai. I canti e l'allegria regnavano nelle riunioni all'aperto e sotto i portici, anche se la giornata era stata dura e un'altra se ne annunciava di lavoro intenso che non permetteva distrazioni. Si sussurrava che il padrone scegliesse ogni anno per sé la mondina che gli piaceva di più, sfogando su quella povera ragazza una specie di ius primae noctis di feudale memoria. Ma le cape anziane smentivano recisamente queste voci. «Mica siamo delle schiave o delle serve, come voi che vi fate palpare su per le scale dal padrone quando andate avanti con la candela, dicevano sdegnosamente alle donne della fattoria. Noi veniamo qui per lavorare e non siamo sotto a nessuno. Se uno di noi va con un uomo è perché gli piace e non per un tornaconto o paura di perdere il lavoro. Così dicevano le mondine. Ed ecco luglio, la mietitura sotto il sole caldo e la trebbiatura sull'aia coi lunghi flagelli di legno, fino alla novità della trebbiatrice che arrivò sull'aia tirata da due grossi cavalli e vi restò 3 giorni. Il lavoro diventò molto più semplice, ma non meno frenetico. Mentre la macchina vomitava torrenti di chicchi d'oro che si versavano nei sacchi rapidamente e legati e portati in catena dagli uomini fino agli altri granai, dove venivano di nuovo aperti e versati nel mucchio che cresceva a vista d'occhio. Dall'altro lato della macchina la paglia usciva in blocchi compatti e squadrati, presto legati con filo di ferro e ammucchiati di fianco alla stalla, in una costruzione che saliva svelta e regolare come un enorme muro di mattoni. Tutti correvano sudati e ansanti perché la macchina lavorava in fretta e tenere il ritmo era faticoso e spossante. Si andava allora col pensiero e la speranza della raccolta del mais, alle sere di spannocchiatura, al lume della luna, quando i contadini sedevano in cerchio, uomini e donne alternati, muovendo lesti le mani fra un mucchio di pannocchie che scricchiolava come una carta stropicciata, non pensando a niente, cantando. Era il momento più bello, quasi un riposo dopo la grande fatica dei campi. Talvolta la regiora offriva in giro un fiasco di vinello locale, passato di bocca in bocca senza bicchiere. Ci si attaccava al collo per attingere una lunga sorsata, mai così piacevole da ubriacarsi, incalzati dalle gomitate del vicino che voleva la sua parte. A volontà si poteva bere e inebriarsi dell'acqua attinta a secchi dalla pompa, o bevuta direttamente dalla cazzuola di rame o sotto il getto che bagnava faccia e collo e qualche volta sotto i capelli, a rinfrescarsi dalla calda giornata di lavoro, per lavare via sudore e stanchezza dall'improvvisa calma della sera, rinfrancati dalla vicinanza di una ragazza conosciuta da tempo e incontrata da poco, con cui i primi approcci erano stati un'allegra scaramuccia di gesti e di parole un po' grasse e allusive. Il corteggiamento iniziava con qualche bonaria gomitata e con tiri falsamente involontari di scartocci, per finire con un appuntamento notturno sgusciando furtivi dietro i covoni della paglia. Le veglie della spannocchiatura erano anche l'occasione di fare 2 chiacchiere in libertà e di raccontare, protetti dal buio, le storie salaci che correvano per il paese, le nascite, le morti, i matrimoni e la malignità di quelli che si erano beccati le corna. Senza pietà per il marito ingannato, con ironica indulgenza per la donna della campagna, la contadina spezzata dalla fatica dei campi, che si trovava a casa tutte le faccende da sbrigare, un mucchio di marmocchi da tirare su e una mano da dare ai padroni che si risparmiavano di pagare la serva per le pulizie e i mestieri grossi. Se si sfogava con furbizia a prendersi un po' di libertà, c'era da ammirarla e darle anche ragione. In settembre maturava la frutta e si raccoglieva la segale, poi l'uva si faceva nera sotto il portico. La vendemmia non era una festa delle oche nere, dove non si coltivavano le poche piante di uva americana davanti al porticato per aumentare l'ombra. Sempre polverosa, dell'unica qualità che resistesse alle malattie senza avere bisogno di cure, quella che non veniva mangiata sulla tavola dei padroni veniva buttata in una sommaria vendemmia, appena mondata dagli acini marci, del tino da cui colava un sugo denso e fortemente colorato come sangue di bue. Uno dei garzoni, vestito da lavoro, e dopo essersi lavato i piedi alla pompa della stalla e tirato sui polpacci i calzoni, saltava dentro il tino improvvisando una danza che schizzava macchie scure da ogni parte, mentre la poltiglia schiumosa e spessa gli si rapprendeva alle gambe e le bucce livide si ammucchiavano sul fondo. Rozzamente torchiato, perché alla fattoria non c'erano attrezzi per purificare il vino, il mosto veniva conservato a fermentare alcuni giorni nella cantina e poi rinchiuso in fiaschi tappati con turaccioli usati. Già aspro sin dai primi giorni, il suo sapore di aceto scadente si accentuava col passare dei mesi. Raramente appariva sulla tavola del padrone. La signora Giulia lo offriva ai garzoni e ai famigli durante le veglie, dopo averlo tagliato con metà di acqua fresca. Non c'era il pericolo di ubriacarsi, come facevano gli uomini la domenica, quando andavano in osteria a bere il Trani, il grosso e pesante vino delle Puglie, da tagliarsi con il coltello. Gli osti usavano mischiarlo con l'acqua e l'acido salicilico per renderlo più leggero e frizzante, ma gli uomini all'antica non volevano saperne di queste sottigliezze che arricchivano gli osti e reclamarono il loro vino grosso e pesante che disegnava sulla carta della tavola delle macchie quasi nere. Tutta la frutta era cattiva alla fattoria e il sciur Carlo non aveva mai dedicato particolare cura alle piante che crescevano come a caso perché veniva la necessità di innestarle. Chiamavano una volta ogni 2 o 3 anni un pratico del paese che inseriva gli innesti a gemma e a spacco e provvedeva dopo un po' alla potatura dei rami inservibili. I meli selvatici, anche dopo innesti, davano mele piccole e asprigne e sempre bacate. Le pesche erano di un'unica qualità settembrina e maturavano tutte insieme, in modo che quando era la stagione della frutta si ammucchiava a terra e serviva solo i maiali. Lo stesso succedeva ai cachi, anche se in parte stesi a maturare su graticci di paglia, venivano mangiati ancora un po' acerbi da legare tremendamente la bocca. L'ottobre, dopo la breve parentesi della vendemmia, vedeva già i contadini sui campi ad arare per le nuove semine. In novembre, gettato il letame, si seminava e quando arrivava la prima neve, il terreno poteva riposarsi e covare nel suo tepore, sotto la neve pane, la messe per l'anno nuovo. Alle oche nere, a trattoria, per tutto l'anno era un avvicendarsi di lavori, una tensione continua che si allentava solo alla festa in un temporaneo e illusorio riposo. Alla vigilia dei morti, il giorno dei santi, le donne coglievano i crisantemi nei giardini. Erano piccoli mucchietti di petali bianchi che crescevano quasi spontaneamente lungo le siepi spinose degli orti. I gambi, recisi, corti, venivano intrecciati intorno alle rozze fustelle di legno a forma di cerchio, per farne corone e fiorellini bianchi e compatti. Qualcuno si sbizzarriva a volte in un nodo o in una lettera dell'alfabeto e le piccole corone sgraziate venivano portate al cimitero e poste ognuna davanti a una tomba diversa sulle quali le ragazzine deponevano una coltre di corolle bianche, un tappeto uniforme, diviso in mezzo da una croce contrastante disegnata di crisantemi viola. Si accendevano i lumini e nella notte, dai tappeti di tombe improvvisamente fioriti e illuminati, si alzavano le cantilene dei rosari e il profumo dell'incenso.